Music Nation, nuova puntata. Ciao Beppe.
Ciao 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 Cristian, ciao a tutti i nostri ascoltatori e ciao, soprattutto alle nostre ascoltatrici.
Ciao a tutti anche da me. Allora, questa nuova puntata di Music Nation, della quale ho perso il conto ormai, Beppe, non so qual
34.
34esima puntata. E siamo come il Maurizio Costanzo Show ormai.
Esatto, adesso ci manca solo che ci picchiamo come mughini.
Bella scena,
bellissima.
Ancora ste cose, esatto. Con tutti i problemi che abbiamo. Ci sono ancora queste sceneggiate. Comunque,
fa audience.
Sì. Allora, Beppe, questa settimana,
esatto,
abbiamo deciso di affrontare il 1975. Quindi un grande salto nel passato.
Nel passato, confronto all'ultima puntata, sì.
Pensate che non ero nemmeno nato io, quindi...
allora, quindi fermiamo il mondo.
Parliamo della preistoria.
Esatto. E che bella preistoria, visto la scaletta che
abbiamo
mi hai presentato e che poi io ti ho presentato la scaletta finale.
Secondo me è un bel...
è una delle migliori, secondo me, scalette
di qualità.
Di 34 puntate, questa qua è una tra le 10 migliori scalette.
Allora, iniziamo subito con il mio brano, Beppe.
Esatto, sì.
E loro sono gli Eagles. One of These Nights dal 1975, il quarto album della band degli Eagles, appunto del 1975, e grande successo questo pezzo. Beppe intanto sta bevendo litri di vino, se non avete sentito.
Son qua praticamente che sto registrando da tre ore, quindi ho bisogno.
Comunque va bene così, e stavo dicendo, era il quarto album in studio degli Eagles. E grande successo per questo brano, non molto per questo album, perché ha fatto, diciamo, è stato interlocutorio, perché successivamente a questo gli Eagles escono con il Greatest Hits,
okay,
sempre nello stesso anno degli Eagles, e ancora oggi è l'album più venduto della storia negli Stati Uniti. Cioè, l'album più venduto
è quello degli Eagles?
È il Greatest Hits degli Eagles. Cioè, neanche Thriller è riuscito, diciamo, a superare.
Seppur Thriller sia l'album più venduto della storia della musica,
Però è mondiale.
Sì, mondiale, no, lo dico.
Quindi gli Eagles sono ancora in testa dopo praticamente 47 anni, e in testa a questa classifica delle copie vendute negli Stati Uniti con questo album che era il Greatest Hits.
Ricordiamo gli Eagles, quel gruppo formato da quasi tutti i chitarristi, si può dire, perché poi si scambiavano di ruolo, tanto vero che
il cantante era il batterista,
il cantante era il batterista, e quindi cioè, non sempre, perché poi si, appunto, si scambiavano di ruolo, perché tra le componenti c'era anche chi oltre alla chitarra faceva anche il batterista, quindi magari si scambiavano perché lui andava a fare la chitarra. Era un gruppo un po' particolare gli Eagles, era un po' strano come gruppo.
Ecco, per chi non conoscesse gli Eagles, che è un po' strano, ma diciamo, ammettiamo che ci sia ancora qualcuno che non li conosce, sono quelli di Hotel California.
Ecco. Il loro più grande successo a livello planetario.
Sì,
diciamo.
Poi hanno fatto altri grandi successi come sì. Desperado, ce ne sono tanti. Questo che abbiamo appena ascoltato, quindi gli Eagles sono stati un gruppo importante.
Molto, per il come lo possiamo definire, rock folk italiano e americano.
Sì,
un po' folcloristico, però molto 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 di qualità, perché gli Eagles erano anche dei signori musicisti.
Allora, Beppe, ti do una notizuola.
Dai,
spara. Del 1975. Allora, e cosa succede? A Londra viene aperto da Michael McLaren,
sì.
Okay, il negozio Sex.
Ok.
Dedicato alla vendita di vestiario e accessori punk, perché lì è esploso
il punk.
Lui, praticamente, è quello che si è inventato i Sex Pistols.
La più grande truffa musicale, una delle più grandi truffe.
Ma questo è lui che si è inventato i Pistols.
Ah, ecco, perché abbiamo ben sentito una notizia del genere, che i Sex Pistols nascono dall'idea di un negoziante.
Bravissimo. Tocca a te, Beppe.
Tocca a me. Io allora, prima di lanciare la notizia, prima di lanciare, dire qualche informazione sul brano che sto per metterlo, metto il brano, perché io questo anno, 1975, mi sono dedicato più ai pezzi un po' più soft, molto, molto, molto d'amore. E chi come lui che rappresenta l'amore in musica, se non Barry White? Come come non si può non amare questo vocione del grandissimo Barry White.
Mitico.
You are my fist, the last, my everything. T'ho detto, mi sono dedicato alla musica d'amore per questo 1975 e ne scoprirete tante.
Hai fatto bene, Beppe.
Anche se questo singolo, a dire la verità, è uscito nel 1974. Poi ha avuto successo in tutto il 74, tutto il 75.
E ancora oggi,
ancora oggi, ancora oggi, soprattutto perché è stato anche usato in tante colonne sonore. Ricordiamo Ellie McBeal.
Me la ricordo bene.
Spuntava sta canzone dal nulla. Singolo che è rimasto per ben 4 settimane al numero 1 alla Billboard Hot 100 negli Stati Uniti nel 74. 74/75, e poi anche perché nel 74 è uscito in America, nel 75 è arrivato in Europa, dove lì ha anche avuto grosso successo. Barry White, come fai a non amare un uomo come Barry White?
Fantastico, Barry.
Barry.
Cosa mi racconti, Beppe?
Allora, visto che...
Anzi, cosa racconti ai nostri ascoltatori e ascoltatrici?
Allora, dico una notizia veloce, così tanto per...
Vai.
Sugli astri e sulle stelle.
Ormai allora... è il nostro Paolo Fox che vi parla.
No, ma questa è una cosa solo, l'avevo detto solo alla prima puntata. Allora, nell'anno cinese,
sì,
nel 1975, insieme al 2011, 1915, 1927, 1939, 1951, 63 e 87, era l'anno del coniglio.
Ok.
Basta, questa è tutta la notizia.
Tu hai fatto tutta questa cosa per dire che era l'anno del coniglio?
Esatto, sì.
Ok.
Perché sulle stelle ho cercato qualcosa, magari gli astri, ma non ho trovato niente.
Purtroppo.
Non c'è niente nell'archivio dell'internet.
Certo.
Ho detto, vado a cercarmi l'anno cinese, siamo a posto.
Hai fatto bene, Beppe.
Ma poi le notizie serie arriveranno dopo, dai.
Ok. Devo andare col mio pezzo adesso?
No, io non vedo l'ora di ascoltare questo pezzo.
Allora, il brano che adesso andremo ad ascoltare, che segue, diciamo, quello che abbiamo appena ascoltato di Barry White, che era il re, diciamo, delle canzoni d'amore,
esatto,
negli anni 70, e io vi farò sentire un brano che è stato inciso nel 1975, ma che poi è arrivato, è stato pubblicato nel 1978, ma diciamo che è nato nel 75.
Okay.
E lui è, diciamo, il re dell'amore, d'accordo, delle canzoni d'amore per quanto riguarda l'Europa e sicuramente il Sud America. Ok? Puoi andare, Beppe, non dico niente,
okay,
vai.
Ok, lo faccio andare.
Vai.
Se di notte voli amore, c'è una sola donna che lo fa, Manuela. La sua vita è in una stanza dove l'innocenza non entrò, Manuela. Lei non dice mai parole, odia il vento e il sole, è così, Manuela. Occhi grandi come il mare, prendere o lasciare, questo è lei, Manuela. E se ho un appuntamento, io non penso ad altro perché lei, Manuela, è una parte d'infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà, Manuela. E così la mia avventura, a principio un gioco, ora è lei, Manuela. Solo vivo, solo penso, solo so che esisto se c'è lei, Manuela. Se mi dà un appuntamento, io non penso ad altro perché lei, Manuela, è la parte dell'infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà Manuela. È una parte d'infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà Manuela.
Julio Iglesias, Manuela, dal 1975. Che brano, Beppe. Allora,
che telenovela!
Allora, vabbè, ok, è stata la sigla, diciamo, di una famosa telenovela, credo argentina.
Sì,
se non sbaglio,
sì, sì, sì. O messicana, comunque siamo lì.
C'erano Celeste, Topazio, Manuela, queste erano, diciamo, le telenovela che
top del top.
Noi ci subivamo negli anni 80 e barra 90.
Esatto.
E Julio Iglesias, diciamo che lui è il vero Iglesias, non suo figlio. Ok?
Ok.
Perché Enrique sicuramente, voglio dire, ha avuto un grande successo, eccetera, però diciamo che il vero Iglesias è suo padre.
Suo padre, beh, senza
il grande Julio. Che ha fatto innamorare milioni e milioni di donne negli anni 70 e non solo. Questo album è stato, diciamo, era prodotto dalla Decca, la casa discografica Decca, che era quella che produceva, diciamo, tutta anche la musica lirica dei grandi tenori, eccetera. E Julio Iglesias ha avuto un grande successo. Questa qui è la versione italiana, perché esatto, lui faceva le versioni in spagnolo, ovviamente essendo lui spagnolo,
per il mercato, diciamo, spagnolo sudamericano.
Esattamente. E poi, siccome aveva un grosso successo e una grande richiesta in Italia, le faceva anche in italiano. Quindi, ecco, per lui era abbastanza semplice, perché insomma l'italiano e lo spagnolo, non dico che, insomma, però cioè, ci sono delle affinità, no?
Esatto, molto.
E quindi questo è un grande successo del nostro grande Julio, che volevo farvi ascoltare, sorprendendo un po' anche il Beppe.
Esatto, perché quando mi è arrivata la lista
per la scelta
della scaletta di questa puntata, ho letto Manuela, ho detto: ma perché mette la sigla di Manuela?
Ecco, quello che voglio dire è che se Enrique Iglesias ha avuto un grande, diciamo, riscontro dal punto di vista del successo femminile, suo padre è 10 volte il successo che ha avuto lui. Cioè,
ecco,
lui era, cioè suo papà era cosa incredibile, incredibile, senza limiti. Cioè, proprio lui bastava che aprisse la bocca e cantava, era finita
per tutti,
gente per terra, era un casino. Comunque ti do qualche notizia, Beppe, sempre del 1975, ovviamente. Allora, tempi duri in Italia,
sì.
E movimento studentesco, cioè iniziava un'epoca, il movimento era appena finito, il movimento studentesco degli anni, fine anni 60,
il grande 68.
E quindi c'erano, comunque, come abbiamo già detto, che nella scorsa puntata abbiamo dato qualche, diciamo, dettaglio.
Esatto.
C'era la malavita,
sì,
che diciamo esplodeva specialmente nel nord Italia, specialmente a Milano, con la banda Vallanzasca, tutti i sequestri, e la strategia della tensione, le rapine,
la banda Cavallero, ce n'erano di bande, la banda del mercoledì, la banda del venerdì, la banda 7 su 7, cioè c'erano.
Esattamente, parecchie. E quindi cosa succede? Che ad Empoli i carabinieri fanno una perquisizione nella sede del Fronte Nazionale Rivoluzionario, che era un gruppo armato di estrema destra. E praticamente si danno la fuga, muoiono due carabinieri, successivamente vengono chiaramente catturati i due, diciamo, assassini, diciamo così, e gli verrà dato chiaramente l'ergastolo. E lì, diciamo che negli anni 70 di ergastoli fioccavano veramente alla grande, perché lì è stato veramente, gli anni 70 sono stati gli anni di piombo. Insomma, tante cose brutte, specialmente, scusatemi, nel nostro paese.
Esatto.
Tocca a te, Beppe.
Allora, magari questo argomento lo riprendiamo dopo il mio brano.
Ma perché non facciamo una bella puntata dedicata a sta cosa qui?
Alla malavita,
sì,
in Italia? Ci sta, ci sta.
Cioè, è uno spaccato della nostra storia.
Potremmo farci direttamente un programma sullo spaccato, è un po' pesante.
Attenzione, adesso proprio lui cosa fa? Io butto, diciamo, una carta e lui tre carichi.
Esatto.
E partiamo da una puntata a un programma. Comunque, esatto. Scusa Beppe,
ne parliamo.
Vai.
Ma magari dopo, quando rientriamo dopo il pezzo, a proposito che tra l'altro è un po' collegato a quello che hai detto.
Sì.
Non tanto il nome del brano, ma il soprannome del cantante, magari possiamo continuare con questa cosa appunto della malavita in Italia, che è molto molto interessante. Di cosa sto parlando io del brano, del pezzo collegato? Sto parlando di Born to Run di Bruce Springsteen, che era soprannominato il Boss. L'omonimo album Born to Run del 1975, il Boss, Bruce Springsteen, questo è il suo primissimo successo, grande successo per una carriera che ancora tuttora dura. Ascoltatevi l'album del 2020-21, che bellissimo, Letter to You.
Il Boss, Beppe, ancora oggi ti spara tre ore di concerto.
Sì, lui è in concerto dal 75 ancora.
Ma senza, diciamo, non un concerto che dici, insomma, che fai fatica.
No, ma il suo concerto è ben movimentato.
Lui ancora, ragazzi, cioè, spacca di brutto.
Esatto. Appunto, quest'album del 1975, Born to Run, il suo grande successo a grande pubblico, e nel 2003 è stato inserito nella migliore, cioè nella lista dei migliori 500 album di Rolling Stone, al numero 18, se non mi sbaglio.
Insomma.
E il singolo solo Born to Run al numero 21 dei migliori 500 singoli della storia. Cioè, quindi non stiamo parlando di...
È quasi una top 20, eh?
Esatto.
E ce n'è stata di musica.
E diciamo che dal mio punto di vista ha fatto anche di cose più belle.
Sì,
però
no, okay.
questo qui è, diciamo, il suo più, come possiamo dire, dopo Born in USA, Born to Run è il suo inno. Cioè, colleghi subito, Born to Run e Bruce Springsteen.
Sì, sì, è tra i successi più grandi che ha avuto, più importanti.
Esatto.
Sicuramente
esatto.
Nei primi 5 successi più importanti che ha avuto.
Sì.
Forse anche nei primi 3.
Esatto, sì, perché comunque non è che ne ha avuti così tanti da dire, cioè è rimasto quello che, cioè,
certo,
è stato il boss, però i più grandi successi,
diciamo che di hit non
hit
ne ha
mondiali,
fatte tante.
No, ne avrà fatte 5-6 sostanzialmente.
Esatto.
Poi tutto il resto è perché è il boss, è Bruce Springsteen, è nome, poi scrittore per altri brani, per
certo,
altri artisti,
certo,
grandissimo musicista, ancora come dicevi te, attualmente ancora in
sì,
pista,
sì,
quindi
senza dubbio,
senza nessun dubbio. Ma prima di ricollegarci a quello che dicevi prima della criminalità, volevo dirti una cosa. Sai chi è nato nel 1975?
Ma non ne conosco tanta di gente che è nata nel 75, però non so.
Allora, vabbè, Nathalie Imbruglia.
Ok.
Roberto Bolle.
Ok.
Eric, ne parlavi prima, Eric Iglesias del 75.
Il nostro amico Enrique.
Il tuo amico Eric. Angelina Jolie, no, volevo solo dirti solo che era nato Eric Iglesias, poi Martina Colombari, Charlize Theron, Michael Bublé, gente,
okay,
a caso è nata nel 75.
È stata una buona annata.
Esatto, ma ricolleghiamoci al discorso della criminalità che è esplosa soprattutto al nord Italia in quegli anni lì. Milano era considerata l'università sia del crimine sia per le forze dell'ordine. Cioè, quando tu volevi imparare, che ne so, a fare il criminale, la mafia, per esempio, ti mandava a Milano. Quando tu eri un poliziotto e volevi entrare nell'investigativa, la polizia ti mandava a Milano.
Io
perché Milano era...
Ho visto un'intervista ad Achille Serra,
sì,
che era, ecco, diciamo, il questore di Milano,
sì,
era il capo della mobile all'inizio,
capo della mobile,
poi è diventato questore. E quando uno finisce, diciamo, il percorso, diciamo, per diventare poliziotto, per diventare ispettore, questore, eccetera, gli chiedono dove vuole andare e lui dice Milano. E lui nell'intervista dice che chi diceva Milano o lo internavano subito al manicomio, perché era veramente difficile. Primo, anche perché il costo della vita era altissimo. Cioè, lui diceva,
per
io
il boom economico
nel 1967-68 vengo a Milano, guadagnavo io come vice capo della mobile, d'accordo, 119.000 lire. Un monolocale costava in affitto, costava 80.000 lire. Sì. Quindi, per farvi capire qual era il costo della vita,
esatto, già all'epoca,
alla fine degli anni 60,
che era pieno boom economico.
Esatto.
E mi ricordo che sempre, mi sa che io ho capito da dove hai preso l'intervista, perché l'ho guardata anch'io,
sì,
lui era uno dei pochi poliziotti che ai tempi girava disarmato.
Ma è sempre stato disarmato lui.
E soprattutto, esatto, e soprattutto era rispettato
dalla malavita.
Dalla malavita era perché gli dicevano, lui e con colui, cioè con lui noi possiamo parlare.
Sì, perché quando lui dava la sua parola era quella. E quindi
abbiamo visto lo stesso qua.
Beh, io consiglio anche di vederla, insomma, questa intervista, questa, diciamo, serie, questo documentario.
Questo mini documentario in 5 puntate, se non mi sbaglio.
Esattamente.
Vuoi dire il titolo?
La Mala?
La Mala.
Sì.
Su Sky, era su Sky Arts, no, era
su Documentaries.
Su Documenta, io l'ho visto su Now TV, io sono povero, non ho Sky.
Vabbè, insomma. Comunque andate a vedervelo.
Andate a vedervelo, ma non solo quello, ce ne sono tanti altri spaccati dell'Italia, cioè soprattutto della Milano anni 70, come ho detto prima, la banda Cavallero, che è stata una delle peggiori bande, quella che ha rovinato il modo di far rapina, perché loro sparavano alla gente, e il solista del Mitra, ricordiamo, che purtroppo è venuto a mancare anche recentemente, se non mi sbaglio, non mi ricordo adesso, Lutrig, la sua banda, la banda Lutrig, solista del Mitra, perché lui andava in giro con la custode del violino con dentro un Mitra, ma non sparava un colpo, lui era uno degli ultimi romantici, diciamo, della,
sì, era, allora loro, allora anche, cioè, ad esempio il solista del Mitra era un po' sì, il, diciamo, criminale, ma non cattivo.
Non cattivo.
Questo è. Quindi loro facevano i crimini, ma non essendo, cioè non facendosi vedere cattivi.
Esatto.
Cioè lui era quello che faceva la rapina col mitra in mano e poi lasciava i soldi per i taxi,
esatto,
alla commessa che doveva tornare a casa.
Esatto. Tanto è vero,
gentiluomo.
Che c'è un bel podcast sulla, appunto, su Lutrig, che il podcast, se non mi sbaglio, si chiama The Italian Job, dove lui si sente dei vari spazi di intervista, dove lui appunto ha lasciato la mancia a un'anziana signora, e il giorno dopo il titolone del giornale: anziana signora si riprende la rifurtiva, e lui fa: non è vero, gliel'ho data io perché doveva tornare a casa.
I giornali, insomma, beh, lo sappiamo ancora oggi.
Esatto.
Cosa fanno?
Esatto. Fammi dire l'ultima cosa sulla malavita a Milano negli anni 70. E negli anni 70 è stato l'annata quando la mafia dal sud si è spostata al nord.
Sì.
Diciamo che la mafia siciliana,
la mafia e anche la camorra,
La camorra è arrivata un po' dopo, siamo già negli anni 80. Negli anni 70 c'erano già i primi mafiosi. Pippo l'hanno allestato su, cioè sì, sono io, mitica frase, e c'è stato già lì all'inizio il primo punto di contatto tra mafia, politica,
certo,
e istituzioni. Vai,
tocca a me, Beppe.
Tocca a te, che è un capolavoro.
Allora io vi faccio ascoltare adesso probabilmente una delle canzoni più belle della storia della musica. E loro sono un gruppo e sono inglesi, e questo è il brano. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. To me. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
you do the fandango. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro.
Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me.
Bohemian Rhapsody dei Queen dal 1975, dall'album A Night at the Opera. Beppe, questo è uno, non serve che lo dico io, insomma, è uno dei più grandi successi della storia della musica.
Secondo me non serviva neanche che dicevi nel titolo né gli autori, perché no, questo
non dovevo dire niente. Esatto. È il quarto album, diciamo, in studio. Sto beccando sempre il quarto album di tutti i gruppi che ho messo.
Ma tu vai a cercarti proprio il quarto album.
Non lo so come mai, forse è il migliore album, no? Comunque può questo essere. È stato l'album che ha, diciamo, consacrato a livello mondiale i Queen. È il primo più grande successo dei Queen, poi ne hanno fatti tanti altri.
Tanti altri, sì.
Però questo è un album che ha venduto all'incirca 15 milioni di dischi. Solamente,
giusto un pelo.
Solamente questo. Io credo che poi nella loro storia, se non ricordo male, i Queen abbiano venduto tra i 300 e i 400 milioni di dischi. Quindi
più o meno.
Parliamo, ecco.
Disco più, disco meno.
Esattamente. Quindi brano incredibile, come dicevi tu fuori onda, sono tre brani in uno.
Esatto, perché ha tre cambi totalmente, da parte da lento, poi diventa un rock, poi c'è un po' di lirica, è un bellissimo sto brano.
È un brano complesso che ancora oggi, dopo 47 anni, lo ascolti e, diciamo così,
volentieri,
allibito.
E
a bocca aperta.
Lo riconosci. Poi quando incominci magari a avere un po' di orecchio tecnico, incominci a capire, cazzo, erano avanti per quegli anni lì.
Direi di sì.
Che già il panning,
diciamo,
sulle
diciamo
voci.
Che loro erano un gruppo di all'inizio di rock progressivo.
Sì.
Come erano, diciamo, i gruppi degli anni 70, cioè dai Pink Floyd ai Genesis, agli inizi erano tutti rock progressivo. Giusto Beppe?
Giusto, giustissimo.
Allora Beppe, qualche notizia e sto cercando di recuperarne qualcuna, diciamo, che si possa anche dire.
Se gli anni erano, non erano molto simpatici.
No, direi di no. Comunque, detto questo, nasce, come mi hai detto tu, anche fuori onda, quindi ti frego questa notizia.
Bastardo.
Però te la lascio dire, no, io l'annuncio solamente, poi tu spieghi. Nasce la Microsoft.
Esatto, perché è vero che c'è scritto 1985-2022, adesso nei vari, ma appunto nasce nel 1975. Nel 1975, mi sto impapinando, nasce l'idea della Microsoft. Nascono i primi componenti creati da Bill Gates e socio. E già ai tempi c'era una piccola guerra con Steve Jobs. Quindi già sì. Steve Jobs ai tempi
era già l'antagonista.
Era già l'antagonista perché sempre nel 70, comunque non nel 75, ma in quegli anni lì, lui stava già pensando al suo computer. Ma all'inizio Gates e Jobs erano insieme.
Pensa.
erano insieme, i primi progetti dei primi personal computer li hanno fatti insieme. Poi Jobs ha preso la sua via, Bill Gates ha preso la sua via, ma alla fine questa concorrenza, questa cosa spietata è solo una cosa
di facciata.
Di facciata. Loro erano grandi amici e lo sono rimasti fino a quando Steve Jobs è andato via, solo che facevano due prodotti diversi, sostanzialmente quello. Microsoft fa un prodotto per il grande pubblico, Apple per la nicchia, tutto lì.
All'inizio era così?
All'inizio c'era la guerra, appunto, perché chi era il primo che arrivava al grande pubblico? Il primo era stato IBM, quindi ha fregato tutti senza.
Assolutamente.
Niente.
Vai Beppe.
Vai, allora facciamo così, ti metto una canzoncina rock, parlo come il Matteo, ti metto un pezzo rock del 75, un po' passato in sordina, però quando parte il ritornello tutti se la ricordano. Sto parlando dei Sweet con Fox on the Run. On the Run, 14esimo singolo della band prima di arrivare a
bellissima
successo.
Beppe,
bellissima, perché come dicevo prima è uno di quei brani che il grande pubblico si è dimenticato, poi parte il ritornello e si ricorda. Ma soprattutto sa perché la gente si ricorda questo qua, soprattutto i giovani di oggi? Perché faceva parte della colonna sonora dei Guardiani della Galassia 2, tra l'altro nel trailer c'era tutto sto brano qua. Io l'ho messo perché lo conoscevo già un po' da prima, però ho detto cavolo, mettiamo qualcosa che ne so, è andata al numero uno in Australia nel 70, perché questo ha avuto il numero uno, l'unico numero uno che ha avuto purtroppo, è stato in Australia, di questa band che sembra americana, perché sound molto americano, ma era britannica.
Eh sì.
Erano i Sweet, appunto, diventati famosi recentemente per quel trailer lì. Oggi non sono capace di parlare.
Beppe, hai bevuto 4 bicchieri di vino in 20 minuti.
Non dire sta cosa, dai.
Questa è un po', diciamo, sembra di essere alla festa dell'unità.
Compagno che cioè,
comunque, vabbè, bicchieri di vino rosso, ok.
Esatto, di Merlot.
Vuoi dare qualche notizia o la do io? Perché prima te l'ho fregata una, se vuoi do io una notizia.
Dai la notizia, perché poi vado col brano io. Quella appunto della
no.
Microsoft.
Allora, devi sapere che il 30 di aprile in Vietnam le truppe americane abbandonano Saigon.
Ok.
Dopo anni di guerra.
Sì.
D'accordo, persa dagli americani
persa
in questo caso.
Ma alla grande.
Sì. E praticamente cosa succede? Che ribattezzano la capitale, il nome della capitale che era Saigon, in Ho Chi Minh. Te lo ricordi, Beppe?
Era in onore del dittatore.
Bravo, bravo, bravo Beppe. Quindi
studiato.
Il Vietnam si libera diciamo, dopo credo una decina di anni di guerra.
Con... ma lì gli americani hanno perso sostanzialmente, perché si sono trovati impreparati in una zona che loro pensavano di riuscire a conquistare, e non conoscendo effettivamente geograficamente com'era il Vietnam. Tanto è vero che la maggior parte degli attacchi vietnamiti contro gli americani neanche si accorgevano da dove sparavano.
Eh sì.
Perché è tutto giungla, alla fine il Vietnam è quasi tutta una giungla.
Eh sì.
E se non la conosci non puoi andare a combattere. Invece
brutta storia,
Beppe. Vietcong la conoscevano.
Beppe, vado io con il mio brano. Ti porto in Italia.
Sì. Scommetto che è il quarto album?
Allora, te lo dico dopo.
Ok.
Lui è Francesco De Gregori.
L'uomo che cammina sui pezzi di vetro, dicono a due anime e un sesso di ramo duro il cuore, e una luna e dei fuochi alle spalle mentre balla e balla sotto l'angolo retto di una stella. Niente a che vedere col circo, né acrobata né mangiatore di fuoco, piuttosto un santo a piedi nudi. Quando vedi che non si taglia, già lo sai, ti potresti innamorare di lui. Forse sei già innamorata di lui. Cosa importa se ha vent'anni e nelle pieghe della mano una linea che gira, e lui risponde serio, è mia. Sottintende la vita e la fine del discorso la conosci già, era acqua corrente un po' di tempo fa e ora si è fermata qua. Non conosce paura l'uomo che salta e vince sui vetri e spezza bottiglie, ride e sorride. Perché ferirsi non è possibile, morire meno che mai e poi mai. Insieme visitate la notte, che dicono è due anime e un letto e un tetto di capanna utile e dolce come ombrello teso tra la terra e il cielo. Lui ti offre la sua ultima carta, il suo ultimo prezioso tentativo di stupire, quando dice è quattro giorni che ti amo, ti prego non andare via, non lasciarmi ferito. E non hai capito ancora come mai gli hai lasciato in un minuto tutto quel che hai. Però stai bene dove stai. Però stai bene dove stai.
Francesco De Gregori, pezzi di vetro. Dal 1975, dall'album Rimmel, che così a caso è il quarto album in studio.
A caso.
Oh, io non so come mai, è il quarto album in studio del nostro Francesco De Gregori. Allora, all'interno di questo album, molto 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 importante, vabbè, l'album Rimmel, era Rimmel.
Sì, Rimmel è uno degli album più importanti italiani, uno dei più famosi anche italiani.
Assolutamente, quindi all'interno di questo album c'erano Rimmel, Pezzi di Vetro, Pablo. Anche Pablo è una canzone importante, Beppe. E hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo. Questa era la frase...
non me ne ricordo.
Musica di Lucio Dalla, tra l'altro. Okay. Poi, oltre a questa, c'era anche Piano Bar. Sono un pianista di Piano Bar. Mai sentita?
Mai sentita.
Mi dispiace, ma non posso cantarvela io perché faccio veramente pietà.
Beh, hai fatto un album, quindi sei capace di cantare.
Basta con questa storia. E questo era un pezzo veramente importante e che si sente raramente,
molto raro. Siamo solo noi che cominciamo a mettere musica che si sente molto rara.
Sì, ci sarà un motivo probabilmente, non lo so, però
la caghiamo questa... solo noi.
Non lo so, comunque questo è un capolavoro, non tra i più conosciuti ovviamente di Francesco De Gregori, ma
certamente.
Ho scelto di mettere questo anziché Rimmel, che è un grande classico, per farvi appunto conoscere questo brano. Ascoltatevelo volentieri. Prego Beppe.
Allora, posso dare la notizia prima di lanciare
certo, poi tutto,
il
Beppe.
Brano che arriva dopo, che è molto romantico, quindi ho una notizia non romantica. Però tu sapevi che nel 1995 l'imprenditore Livio Furini acquistò per 200 milioni un piccolo terreno, e siccome lui era molto affascinato dal mondo di Disneyland e roba del genere, coinvolse altri due o tre soci così a caso per questa avventura.
Secondo me c'è anche il papà di Marco Mazzoli, eh?
Può essere.
Te lo dico
essere,
io, sono quasi sicuro.
Può essere.
Marco Mazzoli di 105.
Può essere. Appunto, con un investimento di 200 milioni comprò un piccolo terreno vicino in località Ronchi, che per me era Ronchi qua ad Ala, ma è un altro Ronchi, vicino a Castelnuovo del Garda. Vi dice qualcosa? Magari no. Ma lì nasce il primo parco di divertimenti totalmente italiano, e nasce Gardaland.
Grande.
Grande Gardaland. All'inizio aveva solo due
attrazioni.
Attrazioni, che era uno del safari, che poi è rimasto per un po', e un altro sui viaggi dell'antico West, e il biglietto d'entrata costava 1970 lire.
Come adesso?
Uguale, adesso costa 1970 euro l'ingresso d'entrata, sì, uguale. E cavolo, io non sapevo che era del 75.
E chi non è andato a Gardaland, Beppe?
Io sono andato a Eva, ti ricordi che c'era Eva?
Mamma mia.
Entravi nel corpo di... si parla inizi anni 90. Gardaland usato nella sigla di Bim Bum Bam, e magari i più anzianotti come noi si ricordano. E parco che è partito veramente da essere molto piccolo a essere quello che è adesso il Disneyland italiano, con il suo personaggio.
Vengono da tutta Italia, eh?
Da tutta Italia per andare a Gardaland, e adesso c'ha anche i suoi alberghi come Disneyland.
Eh certo.
Quindi buon compleanno Gardaland,
e buon compleanno Prezzemolo,
una delle peggiori mascotte della storia.
Beh, comunque,
però vabbè, sempre meglio di niente. E a proposito di romanticismo, visto che per me il 75 era un anno molto romantico, adesso vi metto una canzone molto romantica. Abbracciate la persona che avete lì vicino. Io ho te, Cristina, quindi abbraccerò te, e ascoltiamoci Loving You.
All I wanna do, loving you, is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you.
Loving you, I see you.
is filled with love and you. Love and you. I see your soul come shining through. And every time that we, ooh, I'm more in love with you.
Fino alla fine, perché è un capolavoro del 1975.
Hai fatto bene.
Minnie Riperton con il suo Loving You, forse il suo più grande successo in tutta la sua brevissima storia, perché ricordiamo che lei è morta giovanissima nel 79, anno di nascita 47, quindi molto giovane, ma ha avuto la fortuna di scrivere questo capolavoro e farselo produrre da un certo Stevie Wonder. Qualcuno di voi lo conosce?
Uno sconosciuto.
Tra l'altro questa qui, appena uscita, si è piazzata subito al numero uno nei Paesi Bassi e poi ha scalato le classifiche europee per poi arrivare anche a scalare le classifiche americane. Ricordiamo che lei ha una voce assurda, perché riusciva a salire di 4 ottave e mezzo.
Bravissima, cosa devo dire? L'ho ascoltato veramente volentieri.
Questo stravolentieri. Vorrei fare una piccola parentesi di Minnie. È stata usata in una puntata di South Park, non so perché l'avevano fatta ritornare in vita, soprattutto per il suo acuto. Ogni volta che faceva l'acuto distruggeva qualcosa che c'era all'intorno, perché lei comunque aveva quel modo di cantare, quella voce lì quasi che assomigliava a un fischio.
Direi di sì.
Caro Cristian,
dimmi tu, hai qualche notizia?
Voglio che la dai tu la notizia. Io ho dato quella di
Gardaland. Ma io invece vado
l'uomo più felice del mondo.
No, invece vado subito con un brano, perché questo qui è un brano abbastanza.
Allora aspetta, lo faccio partire, che abbiamo tutto il tempo del mondo per parlare su.
Allora intanto
brano.
Ne parliamo, tu fallo partire.
Lo faccio partire,
perché
vai,
dura 38 minuti.
Esatto,
quindi
è un album questo brano.
Allora, iniziamo così, in maniera, intanto che Beppe fa partire la base di questo brano straordinario,
che già sotto sotto si sente.
Esatto, per chi è un amante di questo gruppo, di questo genere, ha già capito. Allora, sono i Pink Floyd quelli che vi faremo ascoltare.
Il Pink Floyd dannata.
Pink Floyd del 1975, dall'album Wish You Were Here, che era, diciamo, la canzone dedicata a Syd Barrett, ex componente di Pink Floyd.
Quello che è impazzito, che poi ha lasciato i Pink Floyd.
Lascia i Pink Floyd nel 1968. E loro proseguono, fanno un album che si chiama The Dark Side of the Moon, che è ancora oggi l'album più venduto dei Pink Floyd, esatto, circa sui 35 milioni di dischi, nel 1973. E nel 1975 escono con questo album, Wish You Were Here, nel quale c'è questo brano che state iniziando
a sentire.
A sentire da lontano, in sottofondo. Esatto. Dimmi, Beppe.
Ma c'è anche una mezza leggenda metropolitana su
Wish You Were Here?
No, su Syd, che l'ultima volta che è stato visto in studio, loro erano lì, stavano registrando appunto,
sì,
l'album, però prima di scrivere Wish You Were Here,
Wish You Were Here,
esatto, si è presentato questo barbone, diciamo,
completamente diverso da quello che era Syd Barrett, infatti non l'hanno riconosciuto.
Non l'hanno riconosciuto, lui ha guardato, è rimasto lì a guardare loro suonare, si è girato e se n'è andato. L'hanno riconosciuto dagli occhi.
Direi di sì.
L'hanno riconosciuto dagli occhi, dopo è da lì che è stata scritta la canzone, che poi è entrata nella storia anche quella dei Pink Floyd, insieme a questa che dura 12 settimane, però va bene.
Parliamo del mio gruppo preferito,
sì,
e parliamo del gruppo forse più importante del rock progressivo.
Diciamo il gruppo più importante del rock.
Ma no, io non voglio azzardare.
Per me sì.
Per te sì, ok. Per diciamo che in questo caso
tu
siamo
vuoi
d'accordo.
Dire Beatles, ma per me no.
No, no, no.
Questo,
no, no, assolutamente. Non voglio dire, non volevo dire i Beatles.
No, però comunque i Pink Floyd erano, facevano parte appunto di quel duo di gruppi, due in tutto il mondo, che potevano registrare un album quando volevano, metterci il tempo che volevano e occupare quando volevano gli Abbey Road. Stiamo
sì.
parlando dei Pink Floyd e dei Beatles.
Sì, sì, no, assolutamente.
Quindi
erano sullo stesso piano.
Esatto, erano gli unici due gruppi che potevano dire oggi mi serve l'Abbey Road. Quanto ci mette a fare un album? Quando è finito. Punto.
È così.
Erano gli unici due gruppi che potevano farlo.
Allora, beh, adesso se sei d'accordo, lasciamo spazio.
Sì, sono 8 minuti che stiamo parlando e ce ne sono ancora, insomma, neanche a un quarto di canzone.
Benissimo, questa qua ancora la intro.
Esatto.
Vi lasciamo ascoltare questo brano di Pink Floyd.
E che brano.
Shine on Your Crazy Diamond.
night and exposed in the light. Shine on, you crazy diamond. Well, you wore out your welcome with random precision. Rode on a steel breeze. Come on, you raven, you seer of visions. Come on, you painter, you piper, you prison. Shine.
Floyd, Shine on Your Crazy Diamond dal 1975, dall'album Wish You Were Here. Non dico niente.
Io avevo 41 anni quando è iniziata sta canzone, mo ne ho 42, com'è sta cosa?
E so che è una canzone, insomma, una canzone degli anni 70, quindi le durate delle canzoni degli anni 70 erano praticamente il doppio, se non il triplo, di quelle attuali. Non c'era il problema di dire deve durare 3 minuti, deve durare 4 minuti. Una volta, almeno per certi gruppi, certi artisti, non c'erano limiti.
Esatto.
In generale, chi faceva adesso, progressive,
adesso 3 minuti, 4 minuti è già appunto un pezzo progressive anni 70. Esatto, adesso devono donare 2 minuti.
Esatto, perché la gente non ha tempo, infatti si sente che musica esce.
Esatto.
Questo
esatto.
È perché qui, quando voi sentite un brano come questo di Pink Floyd, dentro ci sono tante cose, a parte dei musicisti straordinari, ma ci sono delle esperienze, a volte anche legate alle sostanze stupefacenti, agli LSD che diciamo regnavano negli anni 70. E quindi questo album esce il 15 settembre del 1975 ed è uno dei grandi capolavori dei Pink Floyd.
Pink Floyd, senza dubbio.
E veramente mi emoziono ogni volta che lo sento, potrei ascoltarlo 100 volte ed è una cosa straordinaria, crea un'atmosfera che è incomparabile. Detto questo, ti porto in Italia, Beppe, con una notizia che il 30 settembre tre diciamo giovani neofascisti, quindi stiamo sempre sul non politico, ma però c'era sempre qualcosa di ideologico in quello che accadeva.
Esatto.
Cosa succede? Che il 30 di settembre Angelo Izzo, assieme ad altri due, seviziano e rapiscono Donatella Colasanti e Maria Rosaria Lopez, di 17 e 19 anni. Quest'ultima verrà uccisa ed è diciamo ricordato come il massacro del Circeo. Lui, Angelo Izzo, era il mostro del Circeo.
Esatto.
Non so se voi l'avete mai sentita questa cosa, ragazzi, andate a informarvi. E perché poi, tra l'altro, dopo aver fatto questo diciamo massacro, lui è stato in galera, è uscito e ha fatto ancora. non tanti anni fa, io penso che una ventina di anni fa, 15 anni fa, ha fatto ancora lo stesso,
sì,
diciamo.
Sì, ma anche recentemente, recentemente è uscito un film sul, appunto sulla strage del, del Circeo, sul mostro del Circeo. Non ricordo il nome.
Angelo Izzo, lui.
No, il nome del film, se non mi sbaglio, Quei bravi ragazzi, qualcosa del genere, perché ha un nome particolare per non, sì, collegare, ma è collegato a quello.
Però diciamo che tutti, diciamo, i fatti che accadevano negli anni 70 erano legati bene o male o ai neofascisti
o ai comunisti o agli anarchici,
agli anarchici, tante... ed esatto, era, c'era sempre dell'ideologia politica dietro a quello che succedeva.
Era quando era il tempo anche quando la politica aveva un po' più senso di adesso, che non era una baracconata ma era un qualcosa in cui si credeva, cioè la destra,
c'era molta più ideologia.
Esatto, la destra credeva alle idee della destra, non come adesso che la destra un giorno è destra, un giorno è sinistra.
Ma Beppe,
e la sinistra credeva alla sinistra. I sindacati quando facevano il loro vero lavoro.
Ma Beppe, allora è molto semplice, il movimento studentesco, cioè il 68,
sì,
cioè già lì era una rivoluzione, era la ribellione, ok, dei giovani degli anni 60.
Esatto.
Questa, diciamo, ribellione è continuata, poi è sfociata nel discorso politico, ideologico, eccetera, però c'erano, diciamo...
Si sono collegate le due cose, perché gli studenti, il movimento studentesco uguale sinistra, e c'era poi il non studenti, i più fighetti, più, diciamo, come possiamo dire... scolarizzati, i più ricchi erano quelli di destra, e in più si sono fortificate queste due idee, tanto è vero che tanti politici e pseudo politici, anche tanti terroristi di quegli anni lì hanno giocato su sta cosa qua. Quindi prendevano chi di sinistra, gli studenti, venite con noi, allora quindi studente sinistra, il giovane imprenditore.
Brigate Rosse, poi.
Brigate Rosse che nascono dall'università qui a Trento.
INAP, cioè ce n'erano.
Poi ognuno faceva la sua sigla, INAP, INAR, Brigate Rosse, i Lupi Grigi, ce n'erano di quelle Lupi Grigi, anche se erano turchi, però comunque erano collegati con le brigate, è tutto... Era tutto magna magna ai tempi, che è una cosa che, da come la penso io, un po' adesso manca.
Un po'? Allora, manca, diciamo, una forte, secondo me, voglia di ribellarsi. C'è, diciamo, una...
Sì.
Un piattume.
C'è, okay, un piattume.
Generale.
Ma oltre alla forza...
Non mi mancano le Brigate Rosse, né...
No, però, neanche a me, però mi manca quell'ideologia.
Sì.
Cioè, adesso
cioè di credere
adesso,
in qualcosa.
Esatto, adesso come adesso, sì, sei comunista perché magari difendi lo sbarco del clandestino, lo so che sei un lungo, lo sbarco del clandestino, o sei fascista perché non lo vuoi.
No, ovvio.
Tutto lì.
Ovvio.
E non c'è un credo politico. Ma passiamo alla musica, col brano che tantissimo ama Christian.
I remember all my life raining down as cold as ice, shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory I never realized. How happy you made me, oh man. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away, oh man. Well, you kissed me and stopped me from shaking.
Non vedo l'ora di montare le telecamere in studio, perché dovete vedere un innamoratissimo Christian che si sta godendo questo capolavoro, è forse il più grande capolavoro di Barry Manilow, Mandy, questo pezzo romantico scritto nel 74, pubblicato nel 75, che riprende una canzone del 71. Quindi
quanto amore, quanto sentimento.
Esatto. E Christian ha detto una cosa fuori onda che non so se dirla.
Cos'è? Degli accendini?
No, è quello che ha detto io.
No, no, diciamo che io fossi stato in quell'epoca, probabilmente avrei cantato volentieri una canzone come questa.
Per?
Ma no, perché era sempre legata al sentimento.
Per fare all'amore.
Era, diciamo che era propensa alla conquista.
Esatto, se questa non è la canzone, era
diciamo così,
quella.
Non essere anche, troppo volgare, era propensa alla conquista.
Era anche ai tempi che si ballavano i lenti in discoteca, sì. Che si ballavano i lenti nelle feste, quindi...
Ragazzi, serviva a cuccare.
Esatto, esatto. E Mandy cadeva a fagiolo.
Direi di sì.
Quelli bravi. Questo capolavoro, forse, come ho detto prima, l'unico vero grande successo di aspetta che non mi ricordo più, perché di Barry Manilow, che era dentro il suo secondo e penso anche ultimo album, questo
sì, vabbè,
roba,
ha fatto questa,
ha fatto storia.
Ancora oggi l'ascoltiamo, quindi va bene.
Esatto. Ma nel 1975 c'è una grande rivoluzione, oltre a quelli sulla strada, i ragazzi, cioè arrivano i primi video, anzi il primo videogames casalingo, perché ai tempi c'erano i videogames nella sala giochi, che poi c'erano, ce n'era uno alla fine, che poi dalla sala giochi è passato a casa, e cioè Pong. Chi non si ricorda di Pong? I giovani non sanno neanche di cosa stiamo parlando, però Pong era quel videogioco di tennis fatto da 7-8 pixel, non di più, perché ce n'erano 6, no, forse di più, 6 e 4. Quindi.
Erano due barrette,
esatto.
All'opposto.
All'opposto, che faceva Pong Pong, era il primo tennis. Da lì poi si è aperto il mondo dei videogames.
Bravo.
Ricordiamo che già nei primi fini anni 70 si affacciava una giovanissima Atari, e l'Atari ha rivoluzionato il mondo di fare videogames. Atari è arrivata Nintendo, è arrivato Sega, è arrivato prima di Sega è arrivato un altro.
È arrivato Sega, cioè non Siga, ma Sega.
Perché Sega è il nome originale.
Certo.
Noi in Italia lo chiamavamo Siga, ma in Giappone si chiama Sega.
Finiamo, per favore, con questa... Non dirlo ancora. Ok, boh, detto questo, vai avanti, Beppe, scusami.
Ho perso il filo del discorso. Qui no, prima di Siga, okay. Va bene così, non, l'Amiga l'ho detto, c'era qualcos'altro? No, c'era il Commodore.
C'era
no,
lo
Commodore.
Spectrum.
Lo Spectrum è ancora prima. C'era il Commodore.
Cioè io avevo il Commodore 64.
Io
ragazzi.
Avevo il Commodore 16, che è l'antenato del Commodore 64, con tastiera nera, tasti grigi e cassetta.
Io avevo invece... Ho avuto il primo 64, che era tastiera beige, sì, con tasti marroni. Non
che
capisco.
Era beige sporco, sembrava.
Non capisco il motivo. Con mangiacassette a lato.
A lato. Ma tu l'avevi esterno o interno al tastierone?
No, avevo esterno.
Esterno anche tu.
Perché poi sul tastierone c'erano le cartucce, se
esatto,
volevi. Mai
sì,
usate.
Mai usate. Tu hai mai provato a mettere una cassetta del Commodore dentro un registratore stereo e sentire quello che usciva?
Sì.
È una cosa diabolica.
Fantastico.
E comunque erano altri tempi, ci divertivamo con poco.
Beh, erano
molto
i primi videogame.
Erano i primi videogame.
Assolutamente.
Quindi,
le
ragazzi,
prime console, ecco.
Ragazzi, è grazie a noi che abbiamo fatto da testa che voi potete giocare a FIFA.
Anche secondo me. Ecco perché io porto gli occhiali, ho perso 7000 diotrie perché
esatto.
Passavo 12
tu,
ore.
Tu hai perso le diotrie perché passavi su Tele Gold, quelle cose lì, su Tele Nuovo la sera, altro che...
Diciamo che facevo l'amore con Tele Nuovo, però
diciamo,
detto questo,
diciamo che tu usavi molto il Siga.
Basta, basta, perché erano diciamo una puntata seria,
esatto,
come tutte le altre.
Stiamo seri,
stiamo tornando a fare altre cose. Allora adesso io, ragazzi e ragazzi, vi faccio ascoltare un brano che è il mio ultimo brano,
sì,
di un cantautore folle italiano,
okay,
un genio assoluto, e lui è Enzo Iannacci.
Oh yeah, quelli che a volte ritornano, ritornano, yeah. Oh yeah, Vabbè, quelli che vanno dal medico, oh yeah. Quelli che vanno solo dal farmacista, oh yeah. Quelli che vanno dallo specialista, non importa quale, non importa. Quelli che... Dottore, è un periodo che mi fa male la testa. Non si preoccupi, il periodo. Dottore, è un periodo che mi fa male il ginocchio, ma di più la spalla, la spalla sinistra, no? O il braccio. Come le mani si torbidiscono. Ha dato il periodo. Quelli che... Scusi, lei chi è? No, vede, dottore, scusi, io sarei il figlio di quello che andava a periodi, no? Sì, vabbè, allora? Niente, fanno i funerali domani. È stato proprio un brutto periodo. No, dottore, è stato un infarto. Oh yeah, oh yeah. Quelli che non vogliono tornare all'ospedale e si fingono dispersi. Oh yeah. Quelli che hanno visto Zoff ridere. Oh yeah. Quelli che vorrebbero litigare con 100.000 persone. Quelli che rischiano di farsi ammazzare. Quelli che non li ammazzano mai. Quelli che vorrebbero ammazzarsi. Quelli che se li ammazzassero. Ma se li ammazzassero! No. Oh yeah. Quelli che finché c'è la salute c'è tutto. Ma pensa alla salute. Come? Dicevo, pensa alla salute. Ho capito, ma... La salute, a me qualche volta ci penso. Quelle che è un conto è l'arbitro, un conto è la moviola, anzi il moviolone, un conto è il cellulare di Moggi. Quelli che, ma se Mattarrese è il presidente della Lega, Bossi chi è? Quelli che fanno molto jogging, quelli che niente superalcolici, niente pane, niente vino, niente burro, mai una cotoletta. È un giorno di ferie. Quelli che praticamente fanno una vita da malati per morire da sani. Oh yeah. E... Oh yeah. Quelli che crederebbero anche in Dio se potessero arrivare alla terza settimana. Quelli che per la pensione rivolgersi direttamente a Gesù Cristo in persona. Quelli che aspettano il tram. Quelli che aspettano la fidanzata né ridendo né scherzando. Quelli che aspettano il via. Quelli che aspettano la pausa. Quelli che aspettano di andare a cena, cioè di andare all'happy hour. Quelli che aspettano da ieri sera. Quelli che aspettano da ieri mattina. Quelli che continuano a aspettare il tram. Continuano a aspettare la fidanzata per darsi un contegno. Quelli che aspettano la moglie. Che aspetta un figlio. Che aspetterà anche lui. Oh yeah. Quelli che tutto sommato avrebbero dovuto aspettarselo. Quelli lì, insomma, quelli che vanno nelle ultime file per non disturbare, oh yeah. Quelli che assomigliano a mio figlio. Quelli che hanno cominciato a lavorare da piccoli, non hanno ancora finito adesso e non sanno ancora che cazzo stanno facendo. Oh yeah, oh yeah.
Quelli che Enzo Iannacci dal marzo 1975, era il settimo album questo del nostro Enzo Iannacci, che tra l'altro, Beppe, se tu non lo sai, era un medico.
No, non lo so.
Sì, era un pediatra lui.
Ah, ok, no,
però
non lo sapevo.
Era tutto, diciamo che era un folle e ha fatto delle canzoni fantastiche e era, diciamo, un po' il pop folk, diciamo, degli anni 70. Lui, poi vabbè, lui ha collaborato anche con Giorgio Gaber, che era molto più, diciamo, impegnato, ma non sempre, perché è stato anche lui abbastanza guascone nelle sue opere, diciamo così, nelle sue canzoni. Non era sempre impegnato politicamente, o quando era impegnato politicamente con una canzone aveva sempre una vena ironica, era sempre molto sottile nella sua ironia. Fantastico. Questo era Enzo Iannacci, Beppe. Tu che non l'hai mai sentito, probabilmente.
No, non lo conosco quasi per niente.
Strano che non l'hai mai sentito, caro il mio Beppone. Allora, Beppe, io non ho più canzoni,
no,
da farti ascoltare.
Ma non hai neanche più notizie? Non hai una notiziella veloce veloce? Te lo dico io una notizia.
Io ti do una notizia. Allora, il 30 dicembre del 1975 viene approvata, e questa è importante perché poi, diciamo, tu ne hai subito un po' le conseguenze.
Sappiamo la cagata, dai.
No, e viene, diciamo, approvata la legge 685 sugli stupefacenti. Quindi viene fatta la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti.
Ah, io sono in via di mezzo, quindi posso andare tranquillo.
Tu, diciamo che hai fatto un po' di tutto.
Sì,
No, stiamo scherzando sempre.
Come maschi, femmine, come diceva...
Beh, Carlo Verdone. Beh, sì. Quindi, Beppe, dimmi tu, dopo questa, diciamo, notizia sulle
droghe
stupefacenti.
A proposito di droghe, nel 1975, l'ho detto ironicamente, a proposito di droghe, in Italia approvo da un cartone animato che prima... viene visto, poi viene tra virgolette censurato per la sua violenza, per poi passare dalle TV locali alle TV, cioè scusami, dalle TV nazionali alle TV locali, perché era troppo violento. Sto parlando di Goldrake.
Ok, mamma mia, l'ho visto, ci sono cresciuto con Goldrake.
Esatto, e 75 arriva appunto questo cartone animato tratto da un manga giapponese, perché comunque era un cartone animato giapponese, anche se da noi è arrivato nel 75, è arrivato già molto in ritardo, perché già in Giappone erano 3-4 anni che c'era questo manga, questo cartone, e appunto in Italia è arrivato, se non mi sbaglio, Rai 1, prima puntata, bello, figo, è troppo violento, viene chiuso, viene censurato, perché era appunto violento, i bambini potevano essere magari suggestionati alla violenza, viene rilegato alle TV locali, la 7 Gold, se non mi sbaglio, è una di quelle che le ha trasmesse per anni, per poi avere una seconda vita negli anni 80, una terza vita negli anni 90 e ancora tuttora essere uno dei cartoni animati, dei manga, perché sono un po' diversi dai cartoni animati, più famosi della storia dei manga giapponesi.
Io mi ricordo una canzone di Alessio Caraturo,
sì,
credo che si chiama Alessio Caraturo, che è Goldrake.
Goldrake, esatto, che era la sigla, è cantata molto più lenta, molto più pop, molto più romantica.
Bravo.
E a proposito di romanticismo, non è tanto romanticismo, però è bella la canzone, il mio ultimo brano parla di una scritta da un dal menestrello della musica, da premio Nobel, parla appunto di un pugile arrestato ingiustamente nel 1970 e qualcosa,
è una storia vera,
è accusato di 3 omicidi per poi essere scarcerato nell'85 perché era innocente, e sto parlando di Hurricane, Bob Dylan. Pistol shots ring out in a barroom night, into Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood, cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty. I didn't do it, he
cops. Enzo Petty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Out of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car with out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. Story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Four months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. Well, Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. The Bradley said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail.
Bob Dylan, premio Nobel, mai andato a ritirare, anzi ha mandato Patti Smith a ritirare il premio Nobel. E Hurricane, come dicevo prima, appunto nato da questa storia vera di questo pugile Reuben Hurricane Carter, accusato di triplice omicidio nel 66, ecco, sono andato a trovare l'anno giusto, che poi era innocente, scarcerato nell'85.
Diciamo che lui è stato incastrato perché era di colore.
Esatto, esatto. Questo era stato addirittura un brano dove lui, la versione originale di Hurricane, citava gli avvocati infamandoli, ed era stato ritirato dal mercato perché doveva tagliare quella parte, dato che l'ha riscritta, l'ha ritagliata.
Lui era stato carcerato da campione del mondo.
Sì. Sì. No, io ti stavo parlando di Bob Dylan.
Sì, no, certo. Perché c'è stato anche un film, Beppe, con Denzel Washington come protagonista, dal titolo Hurricane, che con questa colonna sonora di Bob Dylan racconta tutta la storia di questo pugile.
No, questo non lo sapevo. Questo
io me lo sono visto, si chiama Hurricane, andate a vedervelo. Il protagonista è Denzel Washington.
Andrò a vedere, che poi Denzel Washington è un gran attore.
Vai.
Ecco, siamo arrivati alla fine, ragazzi. Anche oggi della lunghissima 34esima puntata.
Abbiamo messo anche dei pezzi lunghi.
Esatto, quindi... dobbiamo incominciare a fare musica del 2012, così possiamo mettere 20 brani e abbiamo fatto 27 minuti di trasmissione.
E siamo a posto.
Siamo a posto. No, comunque no, abbiamo messo comunque brani lunghi, ma signori brani, cioè non stiamo parlando, ragazzi, di musichetta del cavolo.
Beppe, dai i contatti.
No, oggi voglio che li dai tu.
Allora, ragazzi e ragazze, seguiteci sui nostri social, e su Instagram come Ghost International, su Facebook come Ghost International, giusto Beppe?
Giusto.
Dateci dei consigli se vi fa piacere. Noi adesso discuteremo di un paio di dettagli, quindi esatto, quelli di tagliare i tempi, perché esatto, come abbiamo già detto nella scorsa puntata, stiamo andando un po' troppo lunghi.
Vorremmo riaccorciare il programma come era originariamente, un'ora, un'ora e dieci
massimo, perché poi sennò diventa veramente
molto pesante.
Sì, no, nel senso, deve essere facile da ascoltare e piacevole. Quando inizia a fare un'ora e mezza, un'ora e tre quarti,
esatto, e comincia diventa, a essere pesante,
diventa difficile anche l'attenzione e mantenere anche tutto il discorso attenzione e ascolto.
Ascolto, esatto.
Quindi Beppe, noi salutiamo
i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, dateci soddisfazioni su Spotify come state facendo ultimamente, e io e Cristian andiamo a berci un Lugana e discutiamo del futuro di Music.
Hai già bevuto una bottiglia di rosso?
Ho sete.
Ok.
Ho sete, ho bisogno.
Beppe assetato.
Esatto.
Grazie. Signori... a tutti, alla prossima puntata nella quale affronteremo, Beppe, il 1995.
Vai. Alla prossima. Ciao. Ciao.